Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo delle borse, sì, anche delle borse, ma soprattutto, lo dico, è stata notizia anche dei nostri GR24, ci mancherebbe, della rete ferroviaria italiana. Ora, non si tratta di accanirsi, diciamo così, su un caso, sapete cosa è successo, cancellati 100 treni a Roma, ritardi di 120 minuti, ma disagi molto forti anche sulla linea adriatica. Dicevo, non si tratta di fare un approfondimento su un caso, però qui ormai è inutile girarci attorno, al di là dello scontro politico, le opposizioni chiedono al ministro Salvini di venire a riferire in Parlamento, sui social si è scatenata una mezza polemica perché Salvini aveva postato le foto dei nonni, vabbè, ma queste sono cose, diciamo, che riguardano la cronaca. No, il tema è un po' più serio, se permettete, delicato, perché veniamo da un'estate, anche diciamo, prima dell'estate, di continui disagi sulla rete, alta velocità in primis, ma non solo. E la sensazione è che al di là della sfortuna, diciamo, del caso, vi sia un problema che sta diventando strutturale. Già allora ne parlammo tempo fa, quando ricordavamo i numerosi disagi, e ricordavamo anche, soprattutto, che la rete italiana di alta velocità gestisce molti più treni delle sorelle spagnola e francese. Poi riderò i dati su questo, ma il dato era molto lampante. Sulla Milano-Roma corrono ogni giorno il triplo dei treni che corrono sulla Parigi-Lione, il doppio di quelli che corrono sulla Madrid-Barcellona, quindi usando questo come raffronto. Ne parleremo perché, insomma, sono 1000 chilometri, ci sono anche i lavori legati al PNRR, poi dovrà essere completata la Napoli-Bari, che non sarà un'alta velocità, un'alta capacità, ci andrà vicino, dovrà essere finita la Milano-Venezia, un pezzo della Salerno-Reggio Calabria, perché non ce la faranno a fare tutta la Salerno-Reggio Calabria col PNRR, visto che scade nel 2026. Ora, Trenitalia è stata in grado di andare a competere in Spagna e in Francia e diventare uno degli attori più dinamici nel panorama europeo, quindi nulla da dire sulla capacità, c'è il servizio, Frecciarossa fa concorrenza al TGV e in Spagna ai treni a alta velocità. Però mi sembra che il problema più che di Trenitalia sia della gestione della rete, quindi rete ferroviaria italiana. Dicevo, tra Milano e Roma ci sono 164 connessioni al giorno contro le 90 del Madrid-Barcellona e le 38, scusatemi, del Berlino-Monaco, non del Parigi-Lione. Ma sappiamo che la Germania come raffronto conta meno perché non ha una rete come la nostra di alta velocità. Però, ripeto, solo guardando dal 26 settembre al 2 ottobre ci sono stati 9 guasti che o la linea elettrica o i treni che hanno coinvolto la linea alta velocità di Roma. Rallentamenti 26 settembre, guasto di un treno, poi il 27 Roma-Firenze, nuovo inconveniente tecnico, ritardo dei treni, il 28 idem, sempre sulla Roma-Firenze. Agosto, dal 1 al 15 agosto ci sono stati ben 104 casi di forti rallentamenti o interruzioni. C'è sicuramente un problema di forse intasamento della linea, soprattutto la Roma-Firenze e la Roma-Napoli. Poi vabbè, ci sono i cantieri aperti da RFI per la manutenzione. Lo stesso ministro Salvini ha detto non è all'altezza il tempo di reazione al blocco di Termini, nel senso, così ha chiesto il ministro delle Infrastrutture Salvini, ho interpellato il tempo di reazione di fronte a questo errore, il conto che il privato pagherà non è stato all'altezza di quello che la seconda potenza industriale d'Europa deve dare. Allora, c'è stato un errore stanotte di un'impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo. Ora, sì, però, voglio dire, ammesso che fosse anche questo, ti chiedi come sia possibile che un chiodo su un cavo, lo chiedono al massimo rispetto, blocchi il paese, faccia cancellare 100 treni, perché se fosse così sarebbe una, facilissimo così sabotare la linea, se basta un chiodo su un cavo, e come non vi fosse un, chiamiamolo così, un backup che potesse almeno avvisare i passeggeri di quello che stava capitando, le scene che forse molti di voi hanno visto, le immagini, sono di migliaia di persone tra Milano Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e via così, che non sanno nemmeno che ritardo avrà il treno, se partirà il treno. Allora, ripeto, già non è gradevole avere 120 minuti, mettiamola in maniera eufemistica, ma se neanche hai il tabellone, no? Allora, non si può più far finta che sia solo un insieme di sfighe, lo dico molto chiaramente, perché a questo punto c'è qualcosa di più strutturale, sono troppe le coincidenze per pensare solo alla sfortuna. Sono contento che l'amministratore delegato di RFI abbia escluso un attacco hacker, è un guasto raro sulla rete, sì, è raro quel tipo di guasto, ma la rete continua a dare problemi. Va bene, si fa per dire, ne parleremo, perché si è parlato molto dell'ingresso dei privati nelle ferrovie dello Stato, addirittura l'ipotesi BlackRock dopo l'incontro tra Premier Meloni e Larry Fink. Vorrei che si parlasse più della rete, non solo dell'ingresso azionario, anche perché tutti i treni rallentati anche sulla Tirrenica tra Pisa e Roma, adesso vi darò anche quello che riguarda invece la parte di Ancona, perché pure lì ci sono registrati numerosi ritardi, scusatemi che lo riprendo, eccolo qua, Bologna-Ancona c'è stato un guasto all'infrastruttura per cui dalle 13:25 i tempi di percorrenza si sono alzati fino a 50 minuti, il Frecciarossa Milano-Taranto ha registrato un'ora in più di ritardo. Vabbè, anche qui vabbè, è un modo di dire. Di questo parleremo invece di turismo, perché iniziano ad esserci i primi dati e purtroppo siamo stati facili profeti, nel senso che già le anticipazioni che avevamo a giugno dicevano bene l'andamento degli stranieri in percentuale, e che poi sono spesso altospendenti, non sempre, ma spesso altospendenti gli stranieri, non bene le presenze italiane previste, che non riuscivano a essere compensate dagli stranieri, anche perché stiamo parlando di un rapporto di 2-1 quando va bene. Per quello che riguarda la spesa degli stranieri salita nel primo semestre a 23 miliardi e mezzo, ma oggi c'è il dato che anticipa l'ANSA di Demoscopica, per il 2024 130 milioni di arrivi e 445 milioni di presenze, meno 2,5 gli arrivi, meno 0,4 le presenze. A pesare maggiormente la quota di italiani, che fanno meno 4,5%, mentre gli stranieri, che sono più o meno il 52% totale, sono stabili gli arrivi e in crescita le presenze. Allora, tradotto, tant'è che appunto il titolo è pesa il caro prezzi, tradotto, gli italiani hanno prenotato meno, perché da lì che arriva il grosso del calo, in parte questo è stato controbilanciato dalla presenza degli stranieri, ma solo in parte, e tant'è che c'è un assutenti, dice, l'aumento delle tariffe è stato un boomerang per gli operatori del turismo, visto che ci sono il 4,5% di italiani in meno, e poi segnala che i pacchetti vacanze sono saliti del 37% anche ad agosto, i campeggi e villaggi del 13%, gli alberghi più 4 con punte del più 7. Vabbè, insomma, anche qui il e poi Codacons vi dice che il 45% degli italiani non è andato in vacanza. In realtà quello che noi vediamo è che più che non andare in vacanza c'è stata una riduzione del periodo di permanenza, e quindi sei andato per periodi più brevi quando ce l'hai fatta ad andare. Però questo è porre anche una riflessione sul post, visto che si è esaurito l'effetto post-Covid 2022-2023, forse è il caso che il settore faccia anche un aggiornamento, ne parleremo, sull'offerta, perché o decidi, alcune aree possono anche immaginare di puntare solo prevalentemente sugli stranieri, penso alla costa amalfitana perché mi viene facile come esempio. Ok, l'Italia e soprattutto il sud non è tutta costa amalfitana, appunta su un target di turista molto molto alto spendente, è inarrivabile per la maggior parte delle famiglie, ma è, se le presenze ci sono va bene. Difficile immaginare che tutto il modello turistico italiano possa essere quello della Costa Amalfitana o di Forte dei Marmi, per usare un altro esempio, perché se no cosa è successo? Abbiamo visto aumentare le presenze degli italiani all'estero, in primis Grecia, Albania e Spagna. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Continuerà il nostro viaggio nei consumi. Oggi avremo ospiti, abbiamo avuto molte volte ospiti i distributori, la GDO come si chiama in gergo. Oggi avremo un grande gruppo della distribuzione per capire come stanno andando i consumi degli italiani. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e anche sul canale 246 del digitale terrestre. Partiamo dalla borsa, come sempre facciamo. Allora, per quello che riguarda il mercato oggi, e mi riferisco all'indice di Milano, è leggermente negativo dello 0,33%, Parigi meno 0,1%, eccolo qua, Francoforte meno 0,40%, l'America più 0,14% su Dow Jones e Standard & Poor's, e Nasdaq più 0,35%. Londra più 0,17. Che cosa? Stamattina molto bene di nuovo l'Asia, Hong Kong più 4,54%, oltre i 22.000 punti, perché c'è stato un nuovo pacchetto di stimoli per far ripartire l'economia annunciato da Pechino, e molto bene appunto Hong Kong e gli indici asiatici, gli indici cinesi. Invece a Milano che cosa, sono tutti un po' su chi va là per lo sviluppo della guerra in Medio Oriente, e poi c'è il caso di Pirelli dopo l'annuncio che Brembo, la quota di Brembo, Brembo uscirà dalla sua quota con il 5,58%, ha ceduto il 5,58%. Allora, il titolo è arrivato a perdere il 4,40%, adesso perde il 2,80%. Male anche e mentre sul fronte opposto segnalo che Brembo è andata bene, perché gli analisti dicono, hanno dato un giudizio positivo sull'uscita della Brembo. Elimina un investimento che non era mai stato chiaramente spiegato e rimuove il rischio percepito dal mercato relativo alla fusione con Pirelli, anche perché vendendo questo lo scrivono gli analisti di Equita, ha registrato una plusvalenza netta di 70 milioni, incassa circa 280 milioni, riducendo il debito di Brembo a 200 milioni e aumentando la potenza di fuoco per investimenti ben oltre il miliardo. Nel frattempo Camfin ha acquistato il 2,5% di Pirelli, e quindi la holding, la catena di controllo che fa capo alla holding di Marco Tronchetti Provera, a questo punto detiene il 25,28% di Pirelli. Questo per quello che riguarda la vicenda Brembo Pirelli. Poi dicevo, Iveco perde il 3, Recordati 2,30, Erghi il 2, è nell'1,70 come Terna e Snam, Italgas, Unicredit meno 1,60, Monte dei Paschi meno 1,5 come A2A ed Era. Fronte opposto, Leonardo bene più 3,60, Eni più 1,90, Amplifon più 1,70, Biper più 1,5 come Saipem, Cucinelli più 1,30 come Tenaris. E sul fronte, diciamo, fusioni bancarie, ieri abbiamo fatto ascoltare le dichiarazioni del numero uno di Unicredit Orsel, all'evento organizzato anche da Sole 24 Ore. Però dicevo, oggi Moody's, l'agenzia di rating, ha aperto a un aumento del voto su UniCredit se l'operazione con Commerzbank dovesse andare in porto, perché UniCredit beneficerebbe di un maggiore radicamento in Germania. E anche in Germania cresce il fronte favorevole a una possibile acquisizione da parte di Commerzbank. Le banche tedesche devono crescere per essere partner affidabili delle imprese, ha dichiarato quello che è il capo dell'associazione delle piccole e medie imprese tedesche. Ha detto in questo caso una fusione con un'altra banca europea andrebbe in quella direzione. Poi altre dichiarazioni di economista legato di Z-Bank, ma anche due famosi economisti hanno affermato un matrimonio di Commerzbank con UniCredit porterebbe vantaggio a entrambi, perché ne aumenterebbe la redditività. Gli altri mercati invece, per quello che riguarda il petrolio, il rialzo è significativo, oggi 3% di nuovo sopra i 70, a 72 il WTI, a 76 il Brent. I prezzi sono risultati in calo anche ieri, però alla pompa, gasolio 1,617 euro, benzina 1,735 euro, il gas oggi a 40, un anno fa era 47, e invece l'elettricità è a 115 euro a megawattora, un anno fa era a 120. Il boom. Vengo rapidamente a altre notizie in breve. Per quello che riguarda, sì, c'è molto dibattito sullo European Fiscal Board, il rapporto annuale, serve un dibattito sulla capacità fiscale, in questo senso vuol dire sui conti pubblici europei, restano difficoltà nell'applicazione del patto di stabilità. Poi c'è una dichiarazione del premier britannico Keir Starmer, che mi sembra che abbia qualche problema in casa. Dice: siamo determinati ad avere relazioni positive con l'Unione Europea. La banca centrale polacca ha lasciato i tassi invariati al 5,75%, e in Francia il governo, il neogoverno, si sta preparando a una manovra finanziaria da 60 miliardi. È vero che il PIL francese è un po' più alto di quello italiano, ma la nostra ne varrà 20-23, quindi stiamo parlando di almeno una manovra finanziaria che è il doppio della nostra. Dopo il discorso programmatico di Michel Barnier davanti ai deputati dell'Assemblea Nazionale, il ministro dell'economia Antoine Herman ha detto la patrimoniale avrà un carattere mirato e temporaneo, in realtà più che la patrimoniale sono aumenti fiscali annunciati dal premier. La Corte dei Conti francese chiede di tagliare 100.000 posti negli enti locali per contribuire al risanamento del debito francese, che lo stesso premier Michel Barnier ieri ha definito colossale. Allora, ho promesso, la faremo la prossima settimana, una puntata sul caso spagnolo, che ha tassi di crescita, tassi di occupazione, tassi di produzione eolica e produzione di fonti rinnovabili, insomma va tutto bene in Spagna. E guardate, anche sul turismo hanno fatto più 11% in un anno, 64 milioni di turisti internazionali hanno visitato la Spagna nei primi 8 mesi dell'anno, un aumento anche della spesa media per turista. Ancora, Microsoft ha annunciato che vuole investire oltre 4 miliardi di euro sull'Italia per un data center e per l'intelligenza artificiale, prevede un investimento di 4,3 miliardi nei prossimi 2 anni per espandere la sua infrastruttura di data center. Si tratta del più importante piano del gruppo Microsoft in Italia, e fungerà anche da hub per tutto il Mediterraneo e il Nord Africa. E il presidente di Microsoft, Brad Smith, è stato oggi ricevuto a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio e Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per l'importante investimento che Microsoft ha annunciato di realizzare in Italia, appunto, sui data center, sul cloud. Veniamo all'Italia. La disoccupazione oggi in Europa è rimasta stabile al 6,4%, è riferita ad agosto, ma in Italia è scesa al 6,2% ad agosto. Questa è un'ottima notizia perché è il dato più basso dal settembre del 2007. Quindi le persone in cerca di lavoro sono il 6,2% del totale. La disoccupazione giovanile è calata al 18%, in minimo dal 2004, ossia da quando esistono le serie storiche. Qui ci sono tanti motivi, i giovani sono sempre meno, ma è anche vero che la domanda è molto alta e lo vediamo nel mismatching. Quindi da quando misuriamo la disoccupazione giovanile non avevamo mai avuto una disoccupazione così bassa, al 18,3% contro il 20% di luglio. A dimostrazione, lo dico senza polemica, che aver eliminato il reddito di cittadinanza nella componente giovanile non ha creato maggiori disoccupati nonostante i profeti di sventura, perché sappiamo che più o meno la metà dei percettori continuano a mantenerlo in un'altra formula. Ma diciamo sostanzialmente il grosso di chi non lo prende più era la parte che non aveva una certa età, un 104 disabili a carico e tutte le caratteristiche di chi ha mantenuto invece il reddito di inclusione. Faccio notare che non solo non si è avuto un aumento della disoccupazione giovanile, ma la disoccupazione giovanile è scesa ai minimi da quando la misuriamo, dal 2004. Ad agosto ci sono stati 494.000 occupati in più sull'anno prima. E devo dire, ma faremo un approfondimento più avanti per quello che riguarda la qualità di questa occupazione, però i dati che abbiamo in mano sono soprattutto rispetto ad agosto 2023. Ci sono 516.000 dipendenti permanenti in più, 123.000 autonomi in più e 144.000 dipendenti a termine in meno, che vuol dire che il grosso c'è stato, sia probabilmente molti di questi 144 dipendenti a termine sono diventati dipendenti a tempo indeterminato, e va bene, ma c'è anche una parte che non è solo dovuta a quella che si chiama trasformazione del contratto, ci sono anche nuovi occupati in più, tant'è che la differenza fa 494.000. quindi sicuramente c'è una stragrande maggioranza dei dipendenti a tempo determinato che è diventata a tempo indeterminato, quindi è un segno meno da una parte e un segno più dall'altra, per farmi capire, ma è sempre la stessa testa, lo stesso dipendente. Però il saldo resta comunque positivo per 494.000 occupati, crescono anche gli autonomi, ma crescono soprattutto, e noi continuiamo a vedere, i tempi indeterminati. Poi so che il tema che viene posto è il salario e la qualità del salario, e per avere salari più alti, fermo restando che devi aumentare, devi start un'impresa aumenta i salari, se hai margini per farlo. Comunque, per aumentare i salari e per poterti permettere un aumento dei salari, devi aumentare la produttività, e cioè gli investimenti che permettano, diciamo, di essere più competitivo, più produttivo. Su questo faccio notare una cosa, che c'è un bel po' di delusione tra le imprese, soprattutto quelle che ho sentito io, ma in generale, per la misura 5.0, una misura che aveva in dotazione, ha in dotazione quasi 6 miliardi di euro, tratto anche da PNRR, e che sta tirando, come si dice in gergo, pochissimo. Il tiraggio è bassissimo perché è complicatissimo, siccome questa volta non è come quel 4.0 che valeva solo per chi digitalizzava l'impresa. Tu dicevi: qua spendo X soldi per questo macchinario, per questa ammodernamento che va a digitalizzare l'impresa, li scarico come iperammortamenti o superammortamenti, c'era il 240 e il 140%. Ed era facilissima. Qui si è inserita anche la variabile ambientale, quindi le complicazioni sono più alte, cioè devi riuscire a dimostrare qual è poi l'impatto ambientale che dell'investimento. Insomma, per farla breve, le imprese lamentano 16 passaggi e al momento il tiraggio, cioè le richieste, sono state molto molto modeste. E ci veniva raccontato l'altro ieri proprio dal direttore del Centro Studi Confindustria come sono ripartiti gli investimenti in macchinari, ma non tramite 5.0, perché le imprese stufe ad aspettare quelle che avevano bisogno investono. Segnalo anche il pezzo sul Sole 24 Ore di oggi in cui Lucimo ricorda che l'eccesso di burocrazia, Lucimo sono i costruttori italiani di macchine utensili, di robot, automazione, di prodotti ausiliari, è crollata del 26% la domanda di robot in Italia nel 2024. Perché? Perché il 5.0 è un eccesso di burocrazia, 16 passaggi contro la semplicità della 4.0. Io non capisco perché ogni governo che viene debba cambiare quello che ha fatto anche di buono governo precedente. Aveva funzionato la 4.0, l'avevano utilizzata tante imprese e aveva permesso nella fase post-Covid, secondo tutte le analisi, al sistema produttivo italiano di ripartire in maniera più elastica rispetto a quanto non sarebbe stato senza la 4.0. Ma si può sapere perché ci sono 16 passaggi? Sono 6 miliardi a disposizione. Sapete su 6 miliardi quanti sono state le richieste? Le richieste, poche decine, sono 70 milioni di euro, di cui 45 già vagliati e autorizzati. Forse il ministro Urso una domanda se la deve fare su questo, perché se le imprese non stanno chiedendo l'ITER, sono state fatte richieste per 70 milioni su 6 miliardi e 300 milioni disponibili, forse c'è qualcosa che non va. Ripartiamo da qui dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti, ho avuto un tuffo al cuore, non la sentivo da 12, 13, 14 anni sta base, tutta la settimana che mettiamo le basi degli ultimi 25 anni, degli ultimi anni, per ricordare che il 4 ottobre, venerdì, Radio 24 compie 25 anni. Allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema della 5.0, guardi, forse è una resa complicata perché lo Stato non vuole anticipare i soldi, non vuole sborsare i soldi. Sì, è un po' strano perché in realtà erano all'interno delle iniziative per le imprese del PNRR, per cui sembra strano che sia solo questo. Chi ha fatto Industria 4.0 lo volete dire o non potete per motivi politici? Ma quali motivi politici? L'ha fatto il governo Renzi e nello specifico il ministro, allora ministro Calenda, l'abbiamo ricordato molte volte. Alcuni mi dicono guardi che con la 4.0 alcune aziende hanno cambiato i macchinari, diciamo, ma è tutto da verificare se hanno aumentato l'efficienza. Ragazzi, cioè, se si parte sempre che da qualunque incentivo diamo dietro uno tenta di fregare, non andiamo da nessuna parte. Io so e l'abbiamo visto che questo, le imprese, la stragrande maggioranza delle imprese l'hanno usato in maniera sana. Allora, a proposito di imprese, di nuovo la Stellantis a rischio 25.000 posti, dice il segretario generale della FIMCIS Ferdinando Uliano, e questo per confermare lo sciopero di 8 ore il 18 ottobre, a rischio 25.000 posti. Palombella, segretario della WILM, dice la produzione di Stellantis è tornata ai livelli del 1957, meno di 300.000 auto. Sì, sì, però io non è che posso ogni giorno fare la puntata contro Tavares. Però mi spiega perché. Allora, ci dica chiaramente che l'obiettivo di Stellantis è investire in Serbia, in Polonia, in Marocco, in Spagna. Ci spieghi i motivi e la chiudiamo qui. Basta la retorica dell'Italia, un paese importante, e intanto vai, la produzione continua a calare. Basta. Meno 31% i veicoli nei primi 9 mesi, meno 32%, questa è la posizione della FIM CISL. E poi invece il presidente Confindustria Emanuele Rossini, in conferenza stampa a Bruxelles, per un tavolo sull'auto, ha detto: attenzione, noi siamo a fuori dei dazi sulle auto elettriche cinesi, bisogna stare molto attenti alla pratica dei dazi, ha aggiunto Orsini, ma noi dobbiamo difendere le nostre filiere anche dallo scontro, dalla guerra tra i dazi tra Cina e Stati Uniti.
Io credo che noi oggi sui dazi non possiamo non pensare di non incrementare il dazio verso le automobili cinesi, quindi questo noi siamo a favore. È ovvio che la guerra tra i dazi, tra Cina e Stati Uniti, non ci entusiasma, perché ovviamente penalizza un paese esportatore come il nostro, e quindi questo è un tema. Però è anche inevitabile non pensare che comunque noi dobbiamo difendere le nostre filiere. Quindi da un certo punto di vista io credo che bisogna stare molto attenti alla pratica dei dazi.
Poi ha aggiunto Orsini: sulle auto servono risposte prima del 2026, questa è la posizione anche del ministro Urso, che ha chiesto di anticipare all'anno prossimo così il monitoraggio di come sta andando questa, a mio avviso, follia, non la follia dell'elettrico ma la follia del 2035. Ha aggiunto Orsini: Timmerman, il padre del 2035, sbagliò, l'Unione Europea ripensi il Green Deal. E sui temi di competitività abbiamo chiesto un bagno di umiltà anche in relazione ai ragionamenti fatti nel rapporto Draghi. La moda, ci dicono, intanto segnalo che è scomparso ieri a 99 anni l'ingegner Francesco Merloni. Ma invece, per quello che riguarda la moda, è interessante, tra virgolette, quello che dice l'allarme che arriva dalla categoria Moda e Confartigianato Imprese Firenze, che dice: è uno dei momenti più critici, e in uno dei momenti più critici del settore moda sappiamo che succede, c'è tutta una difficoltà nelle vendite in Cina, ma non solo. E questo mi porta direttamente al viaggio nei consumi. Ieri avevamo affrontato, partendo dall'operazione di Sant'Anna, di un'acquisizione da 50 milioni di euro in Francia. Devo dire che oggi mi sto fatto notare che in realtà i dati, perché probabilmente c'è stato un po' di confusione tra i dati di Sant'Anna e i dati generali, i dati del settore sono: nella GDO a volume più 3% le acque minerali e a valore più 4%, nel discount più 6,5%, a volume più 6,8%, dimostrazione che è aumentato sia il valore che il volume delle acque minerali, soprattutto nei discount, quasi doppio, perché si cerca comunque la convenienza anche lì. E allora partiamo dopo il traffico, continuiamo nel viaggio dei consumi proprio andando su chi, siamo uno dei gruppi più rappresentativi nel mondo dei discount. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Allora, dicevo, continua il viaggio nei consumi, come ricorda la sigla che abbiamo usato anche l'anno scorso nel 2022, quando iniziamo il viaggio nei consumi, complice queste botte di inflazione che stavano arrivando. Questa volta il tema è diverso, l'inflazione è molto 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 ridotta, 0,8-0,7%, i consumi però non stanno ripartendo come uno poteva immaginare. Nel terzo trimestre il dato è molto piatto, e soprattutto non c'è stato quell'aiuto da parte dei consumi, neanche turistici, lo vedremo dopo, alla manifattura che invece ha registrato 14 mesi di fila nel calo della produzione industriale. Lo facciamo oggi in viaggio con Massimiliano Silvestri, che è presidente di Lidl Italia. Lidl, per chi non lo sapesse, è uno dei marchi più significativi di riferimento nel mondo dei discount, e mi interessa molto perché, diciamo, il discount, mi passi il termine, è l'ultima spiaggia, o comunque dove tu vai con l'obiettivo in primis di risparmiare. Buonasera Silvestri.
Buonasera.
Allora, mi dica in maniera secca come stanno andando i consumi nei vostri, quanti punti vendita avete voi in Italia?
Noi abbiamo 750 negozi in tutta quanta Italia.
Ok, e che segnali notate, e se notate una diversità tra nord, centro, sud, o tra diciamo aree urbane e aree periferiche?
Mi permetto intanto di dire che noi non siamo l'ultima spiaggia per i consumatori, ma rappresentiamo un'ottima alternativa,
certo,
per una
bene.
Famiglia italiana, nel senso che noi abbiamo l'80% del nostro assortimento che acquistiamo in Italia. Ci possiamo permettere, in questo rapporto qualità-prezzo imbattibile, di poter offrire ai nostri consumatori, rispetto alla marca tradizionale, un risparmio del 50% praticamente,
no, però,
o quasi.
Abbi pazienza Silvestri, io ho detto una cosa abbastanza banale, adesso non è che ognuno di voi mi deve dire quanto è bravo, quanto è bello, quanto è fotomodello, se no facciamo la stessa cosa dell'Acqua Sant'Anna ieri. Io ho detto, mi interessa molto come sta andando Lidl, ed è il motivo per cui abbiamo chiamati, perché essendo il discount, lo dice il nome, non lo dico io, ha un'offerta vantaggiosa sul prezzo, se vedo delle criticità anche lì vuol dire che siamo all'ultima spiaggia. In questo senso, non ho detto che i vostri prodotti siano migliori, peggiori, non mi permetterei mai, né in un senso né altro, però vuol dire che se noto una difficoltà anche laddove si va per il prezzo, vuol dire che la difficoltà è seria. Mi dice come va? Prego.
La posso rassicurare sul fatto che ovviamente in un momento macroeconomico come questo, in cui le famiglie devono stare attenti a come spendono, ovviamente per noi rappresenta una grande opportunità, per cui i numeri di cui parlava lei prima di Sant'Anna, di un incremento a volume del 4%, rappresentano anche più o meno quello che è il nostro incremento in questo momento, diciamo così, dall'inizio dell'anno.
Sì, erano in realtà i numeri complessivi dell'acqua, Sant'Anna dava dei numeri più alti, però allora, voi non notate, per andare proprio sul concreto, non notate nessun tipo di difficoltà, anzi un incremento nelle vostre vendite, sia a valore che a volume?
Sì, noi per fortuna abbiamo drenato molto dai supermercati tradizionali in termini di clienti, per cui abbiamo aumentato sia il numero dei clienti e anche, diciamo così, i volumi. Questo però ovviamente anche grazie al fatto che abbiamo fatto una politica commerciale di abbassare i nostri margini, rientrare sui prezzi, e quindi noi praticamente sono sei mesi in cui siamo praticamente con prezzo rispetto allo scorso anno a zero o addirittura in deflazione, e questo ci ha permesso ovviamente di stimolare un po' di più i
però
consumi.
Se io volessi vederla così potrei anche dire che bene per voi, ma vuol dire che c'è un problema nei consumi degli italiani.
Sicuramente gli italiani hanno dovuto rivedere come allocare la loro spesa, perché ovviamente con i tassi dei mutui che adesso stanno calando, le bollette energetiche sono chiaramente salite, alla fine il budget per la spesa alimentare non poteva essere ulteriormente compresso, e di conseguenza hanno scelto un format commerciale che gli permette di poter ottimizzare questo rapporto qualità-prezzo.
C'è qualche categoria merceologica, diciamo, in cui ci sono dati diversi rispetto agli altri? La risposta però me la dia dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Siamo nel pieno mezzo di un'ubriacatura da AI che tocca tutti i prodotti, anche quelli paradossalmente più banali, cioè quelli da cucina oppure elettrodomestici, frigoriferi, ogni tipo di prodotto ormai, se non ha la sigla AI, sembra che non riesca a vendere bene.
Se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su Facebook, e questo messaggio contiene un documento illecito, insieme a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata, avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni stato ne ha una, noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto: guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua, che è vietata. Quindi non solo rispondono, ma se rilevano, comunicano.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Focus Economia.
E 7 minuti, dunque vorrei concludere questa ennesima puntata nel viaggio nei consumi con il presidente del Leader. Dice, lei ha detto, guardate, noi vediamo un aumento nel valore, nei volumi come conseguenza anche di una difficoltà nel potere d'acquisto degli italiani, che quindi vanno su un segmento come il vostro che si chiama appunto discount. C'è qualche differenza geografica o tra settori merceologici?
Guarda, allora, in termini di differenza geografica, paradossalmente c'è l'area 1, quindi la Lombardia e il Piemonte, che paradossalmente cresce meno rispetto al sud, per cui il sud e il centro stanno performando meglio rispetto al nord-ovest in termini di aree. In termini di famiglie merceologiche, quello che abbiamo notato nel corso di questi ultimi 3-6 mesi, un rallentamento su famiglie come il pesce, come la carne rossa, nello specifico la carne di bovino, che sono quel tipo di articoli a più alta battuta dove il cliente ovviamente cerca di andare più sulle promozioni e cercare un po' di rallentare la spesa normale.
Quindi anche voi, nonostante il fatto che tra virgolette vi avvantaggiate della difficoltà, lo dico con estrema chiaramente prudenza, cioè a noi interessava il discount perché quando tu vedi un aumento forte dei volumi di volume nel discount, al di là della bravura di ogni singolo marchio, c'è una pressione evidentemente sui prezzi. E lei ci dice più forte cioè maggiore difficoltà nel nord, che non deve sorprendere perché il sud ci sta dando dei dati più positivi della media del resto del paese, sia sul PIL sia sull'export, per tanti motivi, ma anche perché il nord, in particolare Piemonte, Lombardia e in parte anche il Veneto, sono molto legati nella parte manifatturiera all'export verso la Germania. Certo. E quindi soffrono in proporzione di più rispetto a altre aree del mezzogiorno. Paradossalmente vedete registrate maggiori difficoltà lì che non nel sud. Il viaggio dei consumi, se vogliamo, può anche continuare, perché nel ringraziare il presidente di Lidl d'Italia, Massimiliano Silvestri, andiamo a affrontare il tema dei consumi turistici, chiamiamolo in questo modo. E avevo detto già nei mesi passati, i dati che stanno arrivando anticipatori segnalano un buon andamento degli stranieri e invece un andamento non buono degli italiani. Gli stranieri, dato di oggi Demoscopica pubblicato dall'ANSA, gli stranieri il 51,8% del totale, se, tra arrivi e presenze, sono stabili sugli arrivi e in crescita come presenze. Quindi sono arrivati lo stesso numero di stranieri, sono rimasti un po' più a lungo. Gli italiani invece hanno fatto meno 4,5% meno 4,5% sugli arrivi e meno 2,5% sui pernottamenti, sulle presenze. Dance with me. Proprio adesso, va bene che sono passati 25-23 anni, ma dove l'hai trovato? Allora, Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, buonasera.
Buonasera.
Senta, mi dia un commento a questi primi dati, perché adesso i dati precedenti riguardavano giugno, si arrivava fino a luglio. Risulta anche a voi che c'è stato un andamento buono di tenuta sugli arrivi e buono sulle presenze degli stranieri, mentre non buono sugli italiani?
Ma certamente, luce e ombre di una stagione che ha confermato l'aumento delle presenze degli stranieri nel nostro paese, con un aumento anche della spesa complessiva dei viaggiatori stranieri, che nei primi sei mesi è stata del 12% in più e a fine anno arriverà a toccare oltre 23 miliardi e mezzo. E questi sono gli stranieri. Poi c'è il problema, consentitemi di dirlo, di definirlo problema, degli italiani, che quest'anno, quegli italiani che ci avevano salvato la filiera turistica durante il Covid con il turismo di prossimità, quest'anno invece si sono improvvisamente fermati per quanto riguarda il paese Italia. Una parte avrà preferito indubbiamente viaggiare all'estero, ma quello, il dato importante è che in Italia, su Italia, sono i numeri impietosi che ha dato lei. Gli italiani
sarebbe interessante vedere, Messina, quanto di questo calo, di questi quasi 5% in meno di arrivi che poi hanno visto anche meno pernottamenti, meno 2,5, ma calano di più gli arrivi, cioè c'è proprio una testa in meno, poi dormi anche meno notti, per essere ancora più espliciti, però proprio manca la testa. Quanti di questi, dicevo, sono andati in Grecia, Albania o Spagna? Perché è inutile girarci attorno, io temo che il settore che lei rappresenta, che anche lei rappresenta, stia pagando un eccesso di aumento dei prezzi negli anni passati, i cui danni non si erano visti, perché post-Covid tutti volevamo tornare a viaggiare, avevamo messo qualche lira da parte, molti, perché non avevamo speso, e va bene. Poi tu continui a fare aumento su aumento. Io non voglio citare sempre i Kodak con assutenti oggi, dici, ma scusatemi, i pacchetti, i campeggi, i villaggi vacanza hanno fatto più 13%, gli alberghi un altro più 4%, in alcuni casi più 7%. È che un più 4 più 7 che si somma ai più 7 dell'anno scorso e più 7 degli anni, quindi è inutile girarci attorno, qui c'è un potere d'acquisto che si sta ricostituendo, ma lentamente, e ci sono prezzi che sono aumentati anche quest'anno, e non c'era la bolletta, il gas, l'elettricità, no, Messina, quest'anno i cali, cioè voglio dire, anche per il ristorante o l'albergo l'elettricità costa meno dell'anno scorso, non del 2019. Quindi forse si poteva anche fare uno sforzo sui prezzi, no?
Ma guardi, noi usciamo fuori dal famoso Covid, come diceva lei, dove la filiera si è indebitata con il consentito dallo Stato, l'MCC ci ha dato tanti soldini e adesso siamo arrivati a pagare le rate. Il costo, l'aumento del costo dell'energia elettrica, sì, è un po' diminuito, ma non è ritornato ai valori pre-crisi, ma quello che è più importante, c'è stato un aumento. Quando si parla degli extra profitti bancari, c'è stato un aumento significativo dei tassi bancari che ha fatto volare in alto le esposizioni che avevano e che abbiamo noi della filiera. A questo indubbiamente non dimentichiamo, noi siamo quest'anno reduci dall'avere rinnovato giustamente il contratto collettivo dei nostri dipendenti con un aumento medio di 200 euro, poi in busta paga tra le trattenute ne arriveranno dagli 80 ai 90 euro nella migliore delle situazioni, però a noi aziende il costo è arrivato a 200 euro. Tutto questo non può non influire sull'aumento delle tariffe. Attenzione, non voglio certamente giustificare l'aumento delle tariffe aumenti figli della speculazione, assolutamente no, però l'Italia è una destinazione primaria dal punto di vista turistico, ha un'offerta di servizi di estremo livello, con del personale qualificato che dà i servizi, e indubbiamente non possiamo però addebitare questo calo delle presenze italiane solo all'aumento dei costi della filiera turistica alberghiera, perché anche io, prima di essere imprenditore del turismo, sono cittadino.
No, ma guardi, lo dico anch'io in questo caso, da un lato perché sono anch'io un cliente, diciamo, vostro, ma dall'altro perché io temo, cioè non è un punto di principio mio, cioè siccome i numeri sono sotto gli occhi di tutti, io temo che rischiate il settore suo, rischi un altro calo l'anno prossimo se non si iniziano a fare delle politiche, quelle possibili per carità, di prezzo, ho capito che venite da 2 anni di shock perché il turismo è stato colpito più di altri settori del Covid, però è anche difficile, diciamo, scaricarlo in maniera così breve. E soprattutto mi faccio dire anche una cosa: noi vediamo come utenti che, essendoci anche il mismatching, la difficoltà di trovare manodopera qualificata, forza lavoro qualificata, tu hai aumenti, hai avuto aumenti continui 22, 23, 24 di alberghi, ristoranti, strutture ricettive, e quant- non parliamo poi delle compagniere, e adesso parleremo di ferrovie, però non che sia migliorata, senza che sia migliorata in generale la qualità offerta, no? Cioè è stato un aumento, punto, per costi maggiori, indubbiamente, però io dico attenti, Messina, non dico prodomonia.
Ma guardi, noi monitoriamo questi aumenti quando parlo, non giustificare gli aumenti frutto della speculazione. La filiera, ad esempio, della ristorazione è quella che probabilmente ha applicato i maggiori rincari, però il costo delle materie prime a loro è schizzato in maniera vertiginosa. Ci diamo una, come si dice, una calmata, ecco, tutti, l'intera filiera per prima, o chiaramente non porta da nessuna parte. Pensi, quando si parla degli stabilimenti, tutte le polemiche della Bolkestein. Indubbiamente una parte degli aumenti sono stati determinati dall'incertezza.
Sì, può essere, Messina, può essere, però non è che adesso ogni volta, io ero qui per il cliente vostro, non è che una volta era il gas, una volta era l'aumento delle materie prime, una volta l'incertezza, però il dipendente, per quanto incertezza abbia, non può farsi l'aumento di stipendio, non so se è chiaro, ma ripeto, io lo dico per voi, perché quello che noi vediamo è che ci sono le aree dove è più forte il turismo estero e soprattutto quello alto spendente, so che non piace il termine, ma insomma Costiera Amalfitana, Forte dei Marmi, Taormina, lì non c'è stato nessun problema, Lago di Como. Problema che l'Italia non può reggersi solo su Costa Amalfitana, che ormai è inarrivabile per la stragrande maggioranza dei cittadini, Lago di Como, idem, e Forte dei Marmi. Noi i numeri che dobbiamo fare nella costa pugliese, che non può essere solo, diciamo, il Salento chic a 5 stelle, dobbiamo farli in Romagna, dobbiamo farli anche in Veneto, che non può essere solo, diciamo, l'albergo a Venezia sul Canal Grande, e lì i conti non stanno tornando. Quindi mi interessava fare il dato, poi non lo dico io, lo dicono proprio i numeri alla mano. Non vi dico, ma non glielo dico perché non voglio fare polemiche, i messaggi che mi stanno arrivando sul costo dei lettini in Spagna o in Grecia. Ora io immagino che i costi delle materie prime vi siano stati anche in Spagna e in Grecia, quindi attenzione, c'è stato un aumento dei costi produttivi, chiamiamoli così, ma non è che in altri paesi non ci sia. Meglio meno persone con più soldi, va benissimo, questo è un ragionamento che possono fare, io lo condivido, guardate, io lo farei subito a Venezia, vieni meno a Venezia, le vedi una volta in meno, ma almeno riusciamo a gestire la città. Però attenzione, noi abbiamo un'offerta ricettiva turistica dove questo ragionamento tiene fino a un certo punto, cioè nel senso dobbiamo anche riempirli i posti letto, per cui va bene, meno persone con maggior spesa, dipende che cosa servizi pessimi, che cosa stai offrendo. Qualcuno dice, guardi che però anche il personale ha gli stipendi di anni fa, ho capito. Ragazzi, non c'è problema, questo è un mercato puro, se non vi sarà una corrispondenza tra offerta e domanda, l'anno prossimo i numeri saranno di questo genere, o invece si riuscirà con forme di promozione e quant'altro a invertire. Allora, abbiamo detto il turismo, certo che i biglietteri hanno dato un'ammazzata molto forte, anche i rincari ferroviari, ma quello di cui sto a parlare è l'ennesimo, e ripeto da dove siamo partiti, non si tratta di accanimento, ma l'ennesimo caso, ce ne sono stati 7 solo da fine agosto adesso, sto andando a riprendere tutta da 26 al 2 ottobre 9 casi di guasti sull'alta velocità. Dall'1 al 15 agosto 104 casi di forti rallentamenti. C'è qualcosa che non va sulla rete, a partire dalla rete alta velocità. Oggi, che è successo? Secondo il ministro Salvini è una ditta che ha infilato un chiodo in un cavo. Fatto sta che a Roma si è bloccato tutto, 100 treni cancellati, ritardi fino a 4 ore. Fino a 240 minuti. Nel frattempo ripercussioni sul nodo di Bologna e treni in forte ritardo a Napoli Centrale, perché ovviamente si è bloccato tutto. E come se non bastasse, c'è stato un guasto sulla linea Bologna-Ancona all'infrastruttura, per cui un'altra ora di rallentamento pure lì, per non parlare di un rallentamento anche in un tratto locale. Adesso vado a riprenderlo perché ho visto che c'è stato anche un guasto nella rete regionale. Ah, ecco, sulla Tirrenica tra Pisa e Roma. Allora, poco fa il ministro Salvini su quello che è successo.
Poi voglio sapere chi è l'impresa, perché ha sbagliato e ne risponderà, e se qualcuno invece di intervenire subito è intervenuto tardi, non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo. E ho chiesto che emergano le responsabilità, certo.
Avete chiesto al RFI e Ferrovie di venire loro in commissione, certo, come Lega?
Certo, è giusto che spieghino. Le opposizioni chiedono le dimissioni da 2 anni perché vivo, perché respiro e perché mi alzo la mattina. Io devo trovare i soldi da investire sulla rete. Se poi un operaio la notte pianta un chiodo e ferma l'Italia, non è possibile che la seconda potenza industriale sia nelle mani di uno che pianta il chiodo nel posto sbagliato. Bisogna prevenire e mettere in sicurezza ed evitare che si ripetano queste situazioni.
Ah, un grande classico, Dead Mouse. Dunque, c'è qualcosa, come diceva Agatha Christie, tanti indizi generano una prova. Insomma, qua è troppi mesi che raccontiamo di blocchi nell'imbuto di Firenze, perché ancora non c'è, un sottopasso, chiamiamolo in modo sbagliato, come c'è a Bologna, per cui se si blocca la linea ordinaria si blocca anche l'alta velocità. Blocchi a Roma, guasto di qua, guasto di là. Professor Ugo Arrigo, ma è veramente possibile che un chiodo, lei insegna, è professore associato all'Università Bicocca di Milano, buonasera professore.
Buonasera.
Allora, è possibile che un chiodo blocchi il paese, perché sennò il sabotaggio in Italia lo fa mio figlio fra un po' con un chiodo.
Ma questo mi fa venire un po' in mente la storia, no, del battito d'ali di farfalla che può produrre effetti in un altro continente, insomma. Io però un'ottima scusa da qui in avanti, quando mia moglie mi chiederà di piantare un chiodo, le dirò che gli effetti possono essere dirompenti.
Devastanti.
Non fa.
No, senta, però qui noi abbiamo, ne parlavo con i suoi colleghi, abbiamo intanto un'altissima frequenza di treni, sono 164 connessioni al giorno tra Milano e Roma contro le 90 del Madrid-Barcellona.
Le 38 è un eccesso di successo.
Da quello che lei ha capito, perché Donnarumma ha detto dovremmo scusarci, RFI e l'amministratore legato di RFI ha detto mi sembra al minimo chiedere scusa, non trovo la dichiarazione, ma il tenore me lo ricordo molto bene. Allora, che cosa è successo? Che non abbiamo fatto investimenti in questi anni, ne abbiamo fatti troppo pochi? Che abbiamo esagerato nel caricare la rete? Che cosa?
No, allora, sicuramente investimenti non ne abbiamo fatti pochi, anzi ne abbiamo fatti tantissimi, ne sono previsti ancora di più col PNRR. Le ferrovie sono un settore molto costoso, a questo settore però l'Italia ha dato tutti i fondi di cui aveva bisogno, io da tanto tempo sostengo anche persino in maniera eccessiva. E diciamo però che il sistema ferroviario in Italia ha successo in particolare sull'alta velocità, che si concentra sull'asse nord-sud, quindi Torino-Milano sino a Napoli-Salerno e poi il ramo di Venezia-Bologna, e quindi è molto concentrata. Gli altri paesi che hanno l'alta velocità, la Francia l'ha introdotta e sviluppata molto prima di noi, sono a raggiera, quindi da una posizione centrale che è Parigi o che è Madrid partono tanti raggi che si diramano, e quindi la rete è più estesa, ma ogni segmento ha meno traffico rispetto a noi in un giorno.
Sì, è chiaro, la Francia a Parigi al centro, devo dire anche la Spagna a Madrid al centro, e ho capito cosa dice lei, un treno va a Siviglia, un altro va a Barcellona, noi abbiamo tutta la dorsale. E quindi si blocca un treno a Firenze o a Roma, blocchi anche il Napoli-Venezia, blocchi anche il Salerno-Torino e via così. O il Milano-Taranto.
Negli altri paesi i segmenti sono abbastanza interdipendenti, quindi se succede qualcosa tra Madrid e Siviglia, ma gli altri raggi non sono compromessi.
E questa non è colpa di nessuno, cioè è fatta così l'Italia.
Questa è la nostra orografia.
Esatto.
E poi soprattutto abbiamo un numero di treni per ora e per giorno che è da linea metropolitana, quindi, e questo non è stato previsto nella costruzione della rete, e quindi probabilmente a 10-12 anni dal completamento della linea probabilmente le esigenze di manutenzione potrebbero essere maggiori rispetto a quelle preventivate in origine, e quindi potrebbe esserci esigenza di maggiori investimenti sulla manutenzione di questi tratti specifici di rete, che ovviamente devono essere fatti compatibilmente col traffico, e quindi spesso per essere fatti hanno bisogno che il traffico in quegli orari non ci sia. Però appunto guardiamo anche il lato pieno del bicchiere rispetto a quello vuoto, quindi Noi oggi ci lamentiamo per i ritardi, per i guasti che negli ultimi tempi si sono molto accumulati, però abbiamo anche un sistema che eccezionalmente funziona e che tutto il mondo ci guarda. E in questo poi probabilmente l'eccesso di successo ha portato anche a dei problemi che spero siano valutati e risolti, e dopodiché non credo dipenda solo da un chiodo in un filo,
sarebbe... No, ecco, anche perché dico, se veramente fosse il chiodo in un cavo o la centralina che prende fuoco a Firenze, sappiamo che è in ritardo la costruzione, diciamo, io l'ho chiamato male professore, ma insomma di quello che permetterà all'alta velocità di non essere sulla stessa linea della linea tradizionale, in modo che se si blocca uno non si blocca l'altra e viceversa. Però abbiamo la sensazione di un'estrema fragilità. Poi sai, le scuse le possono inventare tutti, e una volta si rompe un vagone e si blocca te, ma è possibile che non ci sia nessuna possibilità di, diciamo, di sfogo, di piano B, perché tutto si ferma?
Un piano B che riducesse il traffico per renderlo compatibile.
No, dico che nel caso di un materiale viaggiante, insomma di un vagone che si ferma, di un treno che si ferma, cioè non c'è è la lentezza, anche Savino ha detto la lentezza è la risposta, i tabelloni non funzionavano, neanche dicevamo alle persone il treno a 4 ore, a 2 ore, a 3 ore, l'abbiamo cancellato, ma è possibile questo?
E la rete ferroviaria è molto interdipendente, quindi anche la circolazione dei treni. Succede un problema, un volo aereo, quindi un volo viene cancellato, l'aereo ha problemi, non può ripartire, ma gli altri lo possono fare. Si guasta un vagone, si guasta un treno su una linea ferroviaria, tutti quelli che devono passare da lì sono coinvolti, e questo è oggettivo. Ma un tempo sulle linee passavano molti pochi treni, molti meno treni, e quindi era anche molto più facile farli arrivare puntuali, sì. Insomma, tanti decenni fa, okay. E soprattutto privilegiandone alcuni. Quindi purtroppo l'alta domanda e quindi l'alto successo dell'alta velocità ha comportato queste cose qui che non erano previste. Poi ovviamente le cause possono essere molto
adesso
diverse.
Su questo vedremo, perché a me sembra incredibile che non vi sia un backup, adesso abbiate pazienza, un cavo, un chiodo, ma che è una barzelletta questa. Comunque grazie anche al professor Ugo Arrigo, al passante di Firenze, ha ragione l'ascoltatore che ha dato il nome corretto. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.